Allora, buonasera, incominciamo perché tra le tre organizzazioni che promuovono c'è anche la Fondazione Carlo Maria Martini. Carlo Maria Martini insegnava che non bisogna mai dare ragione a quelli che sono in ritardo e quindi dopo qualche minuto, giusto, diamo però l'inizio. Beh, io sono in mezzo a personaggi così famosi, quindi forse sono l'unico che deve annunciare chi è. Mi chiamo Bottoni Gianfranco, ma vorrei subito avviare in un modo un po' inusuale rispetto a un incontro solenne che non a caso avviene in questo auditorium, come era avvenuta l'inaugurazione di questo corso che oggi si conclude con l'ottavo e ultimo incontro. Il modo inusuale è quello di farvi una confessione, molto confidenziale, non è un modo normale forse di incominciare un incontro solenne, ma io devo dirvi molto semplicemente che pensando oggi di avere accanto al professor Rav Giuseppe Laras, Sua Eccellenza Monsignor Farrell, pensavo, a dire il vero, trattandosi della seconda figura come una figura di alto profilo istituzionale perché segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani e vicepresidente della commissione pontificia che si occupa delle relazioni con il mondo ebraico, che però non è di per sé un biblista, ma certamente era significativo l'invito fatto a una persona di questo genere, pensavo, a dire il vero, di fare un brevissimo cenno sul testo che noi oggi leggeremo e commenteremo, della Torre di Babele in particolare, per porre poi sostanzialmente una domanda proprio a Monsignor Farrell, e cioè se a Roma si sono mai interrogati, lui che si occupa evidentemente di ecumenismo da diversi anni, che anche il lavoro ecumenico potrebbe essere sostanzialmente una sorta di Torre di Babele. La tentazione della Torre di Babele si può presentare anche nel lavoro ecumenico. Sarebbe stato interessante poi di questa domanda. Ma rinuncio evidentemente non solo a porre la domanda, ma anche a quel riferimento di carattere biblico che avrebbe introdotto e motivato questa domanda, perché mi trovo al posto di Monsignor Farrell, il massimo, in campo cristiano si intende, esponente e conoscitore del mondo biblico, in particolare del Pentateuco e di Genesi, quindi la Genesi, non pronuncio parola. Allora, nella prospettiva proprio un po' dei nonni, dei vecchietti, beh, io non sono nonno per motivi, diciamo, di celibato ecclesiastico, ma sono vecchietto. E i vecchietti in genere hanno un po' la tendenza a ricordare cose del passato, ma le cose del passato che adesso ricorderei hanno a che fare con quello che stiamo qui facendo. Perché, visto che si parla delle origini del mondo e della storia dell'umanità, ci sono anche le origini, per così dire, di cose più piccole, più modeste, ma significative come quelle che stiamo vivendo, cioè questo incontro a due voci, ebraica e cristiana, perché c'è una storia, e la storia che mi viene di ricordare è anche legata proprio alla duplice presenza di Rav Laras e del professor Gian Antonio Borgonovo. Perché siamo di fatto all'anno 1990, l'anno nel quale sarebbe ricorso il 25esimo anniversario di nostra età, 1965-1990. Si era pensato di poter celebrare questo anniversario in un modo significativo e tre persone, Monsignor Cocco Palmerio, Paolo De Benedetti e il sottoscritto, ci recammo dal rabbino capo di Milano, Giuseppe Laras, per incominciare a vedere se era possibile avviare degli incontri ebraico-cristiani. E ci fu un seminario, anzi due seminari, di preparazione a quell'evento che si sarebbe poi celebrato in ottobre, perché Nostra Aetate ricorre, l'anniversario ricorreva in ottobre, due seminari di commento biblico a due voci, ci fu Laras e Kopchowski da parte ebraica, e da parte cristiana si trattava di scegliere. Un certo Carlo Maria Martini suggerì che c'era un biblista giovane che era da chiamare e si chiamava Gian Antonio Borgonovo, che fece questi seminari, un seminario certamente ben riuscito, anche se con qualche, diciamo, momento di dialettico, perché insomma è anche bello che ci siano questi momenti dialettici. E poi a ottobre ci fu il primo incontro pubblico nella città, nella storia della città di Milano, tra un rabbino capo e un arcivescovo. Martini e Laras si incontrarono pubblicamente in occasione appunto di questo anniversario di Nostra Aetate. Questo è stato l'avvio, potremmo dire, di un lavorare per incontri a due voci, ma quello che noi stiamo qui facendo è un commento biblico, e questo commento biblico ha avuto a sua volta un inizio. Un inizio che risale al 1996, quando, dopo gli anni dedicati per noi della diocesi al sinodo diocesano, io mi ritrovavo a dirigere l'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo e ho promosso l'iniziativa di uno studio biblico ebraico-cristiano che si svolse in via Sambuco, presso la comunità di via Sambuco, e il primo incontro, un incontro a cui erano invitati dei biblisti, fu un incontro in cui le due voci erano quella di Rav Laras e di Carlo Maria Martini, l'arcivescovo. Sulla Shema Israel, da parte di Laras, e sulla ricezione nel Nuovo Testamento dello Shema Israel, quando, secondo il Vangelo di Marco, Gesù risponde alla domanda su qual è il primo comandamento. Un incontro significativo, dove erano invitati sostanzialmente e prevalentemente dei biblisti, però tra questi biblisti fu chiesto di fare un intervento di reazione all'ascolto, fu chiesto proprio sempre a Gian Antonio Borgonovo, che fece, non a caso, un bel intervento, beh, si intende, bellissimi comunque, i due interventi di Laras e di Martini. Per il quale Martini la prospettiva di intervento, perché questo mi pare interessante segnalarlo, era quello di essere nella prospettiva che per comprendere il senso di ciò che Gesù intendeva dire e di come lui viveva lo Shema Israel, era più importante ascoltare i commenti da parte rabbinica che non i commenti della stessa esegesi nella tradizione cristiana. Ecco, questo è un piccolo particolare significativo della prospettiva nella quale si era messo Martini. Ecco, detto questo, io vorrei semplicemente dire che allora noi oggi concludiamo uno dei tanti corsi che dopo quell'inizio del 96 si susseguirono, recepiti in particolare da San Fedele, e quindi le tre fondazioni, Carlo Maria Martini, Maimonide e Centro Culturale San Fedele, le tre fondazioni che promuovono questo incontro, sono davvero le benemerite che ci hanno condotto anche quest'anno, come in altri anni precedenti, a questa lettura e commento di un testo, di testi biblici. E noi concludiamo il libro delle origini, i capitoli 1-11 di Genesi, oggi con questo racconto che fra poco leggeremo. Io vorrei però in questo momento non tanto presentare, perché la presentazione di questi due personaggi, se uno ci pensa bene, richiederebbe metà della serata, e quindi non è il caso. Poi oltretutto sono di casa, anzi, professor Laras è, potremmo dire, tra i promotori, è lui il fondatore della Fondazione Maimonide. E Borgonovo è intervenuto per Genesi 3 in questo stesso ciclo, e poi chi non lo conosce, quindi sa, tutti arcinoti. Allora mi limito semplicemente a dire che più che presentarli è significativo ringraziarli, non solo per questa serata, ma per quello che sono e che fanno, perché davvero il lavoro di Rav Laras è un lavoro che da anni è a servizio del dialogo, e noi non abbiamo che da essergli estremamente riconoscenti. La giornata del 17 gennaio l'ha visto protagonista in tutta Italia per promuovere questo dialogo e posso testimoniare quanto rimase addolorato quando nell'anno 2009-2010 ci fu il momento di crisi, per così dire, delle relazioni tra Chiesa Cattolica e mondo ebraico, e gli devo anche riconoscere davvero il merito di essere stato fermo nella reazione, perché questo è stato molto importante, e nello stesso tempo disponibile a cercare una soluzione che poi si è trovata ovviamente per superare quell'inghippo. E poi al di là di questo penso che tutta la sua produzione, che è particolarmente significativa, vorrei soltanto ricordare il libro che è stato presentato lunedì scorso, Ricordati dei giorni del mondo, i due volumi editi dalle Dioniane di Bologna sulla storia del pensiero ebraico, dalle origini bibliche all'età contemporanea. È un'opera molto significativa e importante, e anche fatta perché possa essere abbordabile. Quindi un grazie particolare a Laras, con l'augurio che la salute lo sostenga, perché insomma è importante che il suo lavoro abbia continuare nella pienezza della salute, visto che ha avuto qualche momento un pochettino di difficoltà, ma mi pare brillantemente superato. E poi a Gian Antonio Borgonovo, che oltretutto ha già scritto a proposito della lettura esegetica di Genesi 1:11, tradizione, redazione, narrazione, ma la sua opera di biblista, non solo presso la facoltà teologica, ma anche come servizio di diffusione del messaggio biblico, è benemerita e tenuta insieme a due cose non da poco, perché oltre a essere docente alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale, c'è adesso anche il compito di essere l'arciprete del Duomo e presidente per di più della fabbrica del Duomo, che non sono cosette proprio da poco. Quindi gli auguriamo in questo caso di poter continuare però a produrre, visto che ci attendiamo proprio su Genesi, un'opera importantissima e fondamentale. Ecco, prima di passare alla lettura del testo, che farà come sempre con la sua capacità davvero di lettrice, da attrice e con grande sensibilità, Gabriella Gado, darei la parola a Vittorio Robiati, che ha chiesto un momento, a nome di chi organizza e promuove queste iniziative, di dire due parole, e oltretutto cogliamo l'occasione per ringraziarlo, perché è comunque il protagonista un po' della struttura organizzativa di quello che noi stiamo vivendo oggi e negli incontri passati.
Bene, grazie, buonasera. Io, visto che dovrò essere più inusuale di te, Gianfranco, e vorrei ringraziarti, perché io sono contento che a chiudere il ciclo non ci sia Monsignor Farrell a questo punto e ci sia Monsignor Borgonovo e voi tre siate assieme, perché quello che è stato fatto negli ultimi 20-30 anni a Milano è stato fatto grazie sicuramente a due eccellenti capofila, ed è un eufemismo, cioè Cardinale Martini e Rav Laras, ma è stato fatto perché c'è stata una sinergia di persone che si sono incontrate, si sono adoperate, hanno investito, hanno anche sofferto, hanno studiato. E come non ricordare, oltre a Gian Antonio che tu hai già citato, proprio te Don Gianfranco, per tanti anni, per cui a te da parte di tutti noi un grande grazie. Io vorrei ringraziare, innanzitutto vorrei fare un saluto ad una persona convenuta che non è né ebrea né cristiana, che è l'imam Yahya Pallavicini, che è qui tra noi. E vorrei ringraziare due persone in particolare, una persona perché è da tanti anni che sta dietro le quinte e permette, assieme al lavoro mio e di tanti altri assieme a me, di portare avanti i dialoghi a due voci con competenza, simpatia, amicizia e dedizione. E questa persona è superiore dei gesuiti della comunità di San Fedele, padre Lino Dan. Per cui... E l'altra persona è colei che ci presta ormai da tanti anni la voce, che è la nostra Gabriella Gado, per cui in serata bisogna... E vorrei dire un'ultima cosa, la cosa bella è che il rapporto tra le persone che ho citato e quelle che, oltre che sono molte di più, che collaborano, è un rapporto di amicizia. Questo non è banale, è bello sentirsi ogni tanto, è bello ogni tanto mangiare insieme, è bello scherzare insieme, è bello a volte arrabbiarsi. Non è banale, non è scontato, e questo penso che sia uno dei grandi regali che ci hanno dato Rav Laras e Cardinale Martini. Io do soltanto un annuncio. Oggi noi chiudiamo, ma riapriamo ovviamente per l'edizione 2015-2016. L'edizione 2015-2016 spazierà da Genesi 12 a Genesi 25. Per cui dalla parashah in ebraico di Lech Lecha fino alla fine, cioè quasi agli inizi, anzi, della parashah di Chaye Sarah. In sintesi, l'anno prossimo sarà la storia di Abramo, che verrà commentata in 10 incontri. Il primo incontro sarà mercoledì 14 ottobre 2016. Ad aprire l'incontro da parte ebraica ci sarà colui che chiude stasera, cioè Rav Giuseppe Laras. Ad aprire ci sarà padre Pier Battista Pizzaballa, custode di Terra Santa. E vorrei dire un'ultima cosa, visto che qua appunto c'è anche questo rapporto di amicizia. Il giorno 6 aprile del 2015 Rav Laras compie 80 anni, per cui vi chiedo un augurio e un applauso.
Rav Laras mi aveva proibito di annunciare questo, perché anch'io volevo farvi fare l'applauso e gli auguri, ma Vittorio ha provveduto lui, mi va bene. Passiamo la parola a Gabriella Gado per la lettura.
Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Shinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Questa è la discendenza di Shem. Shem aveva 100 anni quando generò Arpachsad, 2 anni dopo il diluvio. Shem, dopo aver generato Arpachsad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpachsad aveva 35 anni quando generò Shelach. Arpaxad, dopo aver generato Shelach, visse 403 anni e generò figli e figlie. Shelach aveva 30 anni quando generò Ever. Shelach, dopo aver generato Ever, visse 403 anni e generò figli e figlie. Ever aveva 34 anni quando generò Peleg. Ever, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg aveva 30 anni quando generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Reu aveva 32 anni quando generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug aveva 30 anni quando generò Nahor. Serug, dopo aver generato Nahor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Nahor aveva 29 anni quando generò Terach. Nahor, dopo aver generato Terach, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terach aveva 70 anni quando generò Avram, Nahor e Aran.